Bene, mio sermone di oggi, diciamo, si collega molto alle tentazioni. Leggendo articoli d'arcologia che trattano la vita quotidiana degli antichi romani, mi sono reso conto di come era importante per loro la cura del corpo. Una cura del corpo a volte anche maniacale. E infatti, se giriamo per Roma, ci rendiamo conto di quante terme e quanti bagni pubblici ci fossero allora. La bellezza del corpo era ricercata sia dal benestante come dal povero. Ogni giorno gli antichi romani andavano ai bagni per incontrarsi, parlare e fare un caldo bagno. E non c'era discriminazione di razza né di ruoli sociali. Infatti, molti imperatori, a proposito di queste terme, ne fecero costruire parecchie. Ricordiamo benissimo anche le terme di Caracalla, che sono quelle più note. Questo per servire alla popolazione, in modo di potersi fare anche delle simpatie, acquistare simpatie, riceve sempre più elogi dal popolo. Questi ambienti venivano adornati con statue di atleti, persone celebri e divinità pagane, sempre rigorosamente rappresentati con un fisico perfetto. Tutto questo era l'esaltare l'aspetto meraviglioso dell'uomo, creatura più eccelsa dalla terra. Poi venne il declino dell'Impero Romano e col Medioevo tutta questa cultura e cura del corpo perse interesse. Ma andando a esaminare bene il perché di questo, c'è una spiegazione. Una prima, diciamo, spiegazione, ma errata, era che con l'invasione barbarica questi ultimi padroni non amassero molto lavarsi e le terme e i bagni vennero così usati per altri motivi. Fecero delle cattedrali piuttosto che magari degli ambienti pubblici. Non è così. Infatti Roma era ancora abitata dai romani che non avevano abbandonato le loro sane abitudini. Ma l'abbandono fu causa del pensiero contorto della mala interpretazione del messaggio del Vangelo. Il predicatore di una chiesa che stava prendendo potere andava a predicare che il corpo era un ricettacolo e strumento di peccato, oggetto di tentazioni e azioni contrarie alla fede. E chi si presentava con una cura troppo eccelsa nel corpo era colui che si prestava a tentare qualcuno. Oppure poteva essere la trasgressione proprio del Vangelo. Oppure ancora era lo stentare un antico pensiero pagano, che era quello appunto degli antichi abitanti di Roma, che si prendevano troppo cura del loro ambiente. E fu così che nel Medioevo viene ricordato come il periodo più tremendo per le malattie e le epidemie, questo a causa appunto della scarsa pulizia del corpo. Sempre parlando nell'ambiente pubblico, perché diciamo nel livello medio, i ricchi logicamente continuavano le loro sane abitudini, però mentre l'uomo medio oppure la plebe erano un po' viste sempre col malocchio quando si presentavano magari troppo puliti. Dovevano presentare sempre quella non attenzione al corpo. Come in tanti casi, dunque, la parola di Dio venne traviata da predicatori che aggravavano con inutile peso la legge di Dio e la via del regno. Ricordiamo che lo stesso Gesù condannava i sacerdoti che predicavano un messaggio non reale, facendo divenire la legge un giogo pesante da sopportare, mentre tralasciavano la verità, la via del regno. È vero che nelle scritture si usano spesso il termine carne per indicare il lato imperfetto dell'uomo come discendente di Adamo. Ma ricordiamo anche che il nostro corpo è il tempio di Dio. Dobbiamo prenderne cura. Dunque, quella chiesa che andava a predicare che il corpo e i piaceri che poteva dare non sono fonte di un peccato, ma un complemento della creazione. Il curarsi, l'amarsi e l'amare una persona, anche soltanto, diciamo, perché no, per l'aspetto fisico non è peccato. Il corpo naturalmente portava ad avere un contatto col peccato. Sappiamo che lo spirito è forte, ma la carne è debole, perciò dunque il corpo è sempre quello più approssimativo, più vicino, diciamo, all'ambiente del peccato e tentazione. Ogni giorno dobbiamo combattere con queste tentazioni che spaziano dal sesso, dalla gola, alla ricerca della carriera a tutti i costi e in modi anche poco leciti, oppure sentirsi superiore agli altri. Tutto tutto ciò che appunto appaga il corpo, ma che va a danneggiare lo spirito di una persona. È una battaglia da sostenere con vero zelo e costanza. Ogni giorno ne siamo coinvolti. D'altronde è la nostra natura che abbiamo ereditato. Ogni giorno abbiamo le nostre battaglie. L'Apostolo Paolo menziona questo nella sua lettera ai Corinzi. Fratelli, prendiamo per cortesia 1 Corinzi 10, 12, capitolo 10, dal 12 al 13. Paolo qua illustra una sfaccettatura della tentazione. Sicuramente la tentazione va vista in tanti sfaccettature. Ora io vi presento questa, la più diciamo più evidente. Quello che possiamo constatare sia sulla nostra pelle che anche in un ambiente in cui frequentiamo. Primo Corinzi dal 10, versetto, Primo Corinzi, capitolo 10, versetto da 12 al 13. Mi sto rendendo conto che il mio corpo mi sta abbandonando come occhi. Devo portare gli occhiali per leggere da vicino. Ai ai ai. Ho scritto bello grande, ho avuto lettere belle grandi, ma... Ci siamo? Perfetto. Perciò, chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita, affinché le possiate sostenere. È incoraggiante questo. Vuol dire che siamo coinvolti delle tentazioni, ma allo stesso momento abbiamo una via d'uscita. La prima esortazione che l'Apostolo Paolo ci dà è quella di non essere troppo sicuri e spavalti davanti alla tentazione, che possono venire dalla carne. Il diavolo usa per ognuno di noi un'esca fatta a sua misura. E il suo slogan, immagino già di vederlo, è una tentazione su misura per ogni stagione. Eh sì. Quando si è giovani si ha certe tentazioni, quando si è un po' più vecchi altre tentazioni, che sicuramente l'anziano non troverà tentazione quello che proverà il giovane e viceversa. Per ogni stagione veramente abbiamo le nostre tentazioni, le nostre battaglie da vincere. Beh, conosce bene le nostre debolezze, ci ha visto nascere, ha visto proprio nascere l'essere umano, perciò conosce tutte le sfaccettature dove poter colpire e i punti deboli. Non bisogna essere spavaldi. Se sappiamo che frequentando una compagnia o ambiente potremo essere a contatto con forme di tentazione, non dobbiamo essere troppo sicuri di noi. A prima potremo essere forti, ma continuando sarà come una goccia che dopo goccia rompe le pietre. Dobbiamo essere come un lottatore quando sale sul ring. Il suo stato d'animo non è né di paura né di sottovalutazione dell'avversario, ma è quello di voler respingere i suoi attacchi, creare possibilità di contrattaccare. Sarebbe un bello schiaffo al peccato riuscire a resistere alla carne e al contrario creare spiritualità, riportare una vittoria sulla debolezza umana. E sarebbe proprio da campionato mondiale, sarebbe proprio un bello schiaffo. Questo sarebbe possibile solo con l'aiuto di Dio nella preghiera. Da soli non riusciremo mai. Infatti dovremo chiedere a Dio in preghiera di riconoscere le tentazioni e sostenerci a resistere agli attacchi e darci la via d'uscita dal laccio del diavolo. Perché anche riconoscere le tentazioni sicuramente è un dono anche quello che Dio ci dà con lo Spirito Santo. Perché possiamo anticipare degli inceppi che potremmo cadere. Come dicevo prima, se sappiamo che in certi ambienti ci sono le tentazioni, che può essere magari brutte compagnie, denaro illecito, conoscenze che possono traviare magari buoni pensieri, oppure delle soggetti che tante volte, anche dei soggetti che possono infiltrarsi nelle nostre famiglie e creare scompiglio, anche quelle sono tentazioni da evitare. Magari dici, una persona simpatica, sì, un po' volgare, è simpatica, ma attenzione, stiamo portando a casa una persona che potrebbe tentare, se non noi magari, che potremmo tra virgolette essere forti, ma i nostri familiari. E i nostri familiari, specialmente i non chiamati, sono sotto la nostra tutela. anche questo è un pensiero da fare. Chi ha familiari che non è nella via, noi dovremmo essere i loro tutori su quel lato qua. Perciò la nostra famiglia, la nostra casa deve essere sempre controllata, che non possa inserirsi il diavolo e poter tentare sia i figli, sia la moglie o il marito, qualsiasi persona. Ricordiamoci che il diavolo ha le sue belle tentazioni e che cadiamo in qualche maniera e possono trarre in inganno molte persone. Un altro concetto che l'apostolo Paolo esprime è che la vita è fatta di tentazioni. Solamente chi non ha sentimenti, emotività o ambizioni è immune alle tentazioni. Chi non si penserebbe due volte a fare una trasgressione alla legge, sapendo che potrebbe avere una carriera di successo o arricchirsi. Oppure dobbiamo resistere a questo e mantenere una condotta dignitosa, degni di portare il nome di Dio e il nome di Cristo, cristiani. Beh, il lavoro sicuramente è la fonte più attendibile per quanto riguarda le tentazioni. Più di una volta capita: dai, fammi piacere, fammi fuori quell'operaio che mi sta antipatico, ti dice magari il capo, ti dice il principale, non mi va. No, se vuoi la dita è tua, ti arrangi te. Io non voglio né essere il motivo per un licenziamento, neppure neanche o rendergli la vita difficile sul lavoro. Non sono le mie attitudini. Eppure vi assicuro che questa, in ambito lavorativo, è la tentazione più gettonata. Persone che soltanto per un sorrisino o un piccolo guadagno illecito farebbe le carte false per eliminare una persona. Questo recentemente è stato un esempio che ho voluto, diciamo, illustrare a Michele quando mi ha chiesto cosa vuol dire l'HP di papà. Ha detto, gli ho portato un esempio e gli ho portato questo esempio, ha capito, speriamo. E il concetto base è questo: tu non ti puoi permettere di assecondare una persona, un amico, di non parlare un altro amico, un altro compagno, così. Questo non è una cosa buona. Se questo tuo amico dice così, sappi che a un domani potrebbe fare con un'altra persona nei tuoi confronti. Perciò queste sono le prime tentazioni di mio figlio. Su di noi che siamo maturi, queste cose qua magari riusciamo a svincolarle, ma logicamente chi si affaccia sulla vita sono le prime tentazioni. E quando li vedo mi vengono in mente le mie quando ero piccolo. Erano queste le tentazioni. E dai, facciamo metà della merenda, però non chiamare quello là che non mi piace. No. Vabbè, allora si faceva la merendina nell'intervallo, nel stesso momento si parlava male di quello, perché è più bravo a scuola, è quello che è il coccolino della maestra, facciamo qualcosa per... veramente, queste sono le mie tentazioni. Fa ridere adesso, ma quando le abbiamo vissute... diciamo lì il diavolo già stava lavorando con noi. Un altro concetto che l'apostolo Paolo esprime è che la vita appunto è fatta di tentazione, ma la tentazione che ci attacca sono resistibili delle nostre forze che Dio ci dà. Praticamente se il diavolo ci dà le tentazioni, ci tira in tentazioni, Dio ci dà la soluzione per uscirne. Dunque se cadiamo non possiamo dire che è Dio che ci ha fatto cadere, che ci ha abbandonato o non ci sostiene. Se la tentazione ci vince, perché siamo noi che ci siamo abbandonato a questa, e avviene perché smettiamo di pregare ed avere un sano timore di Dio. Infatti possiamo leggere in Giacomo 4:7, vi invito a leggere Giacomo 4:7, sono pochi versetti, giusto per contenere nel mio messaggio, ma ce ne sono tantissimi, ci sono tanti anche esempi di vite vissute nell'antica scrittura e nelle nuove scritture che illustra veramente come tanti vengono tentati, ma nella verità, nella luce della verità ne sono usciti. Chi non si ricorda la tentazione di Giuseppe? Guarda, ce l'avevo fissa qua. Non ho cominciato a studiare la Bibbia, l'avevo fissa qua. È il mio mito. Dunque, Giacomo 4:7. Sottomettetevi dunque a Dio e resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. È bella questa scrittura. E si potrebbe dire tanto, perché veramente se ponderiamo ogni parola ne possono uscire concetti sempre più veri. Sottomettetevi a Dio Cosa vuol dire sottomettersi a Dio? Essere suoi schiavi? No, Dio non ci vuole schiavi. Dio ci vuole liberi, liberi anche di sbagliare, perché no? Ma nello stesso momento essere coerenti e ritornare a Lui. Sottomettetevi, è come il figlio che alla fine si rende conto: sì, l'ho fatta grossa, papà, scusami, mamma, scusami. Ora, mogo, se ne avvicina, la mamma fa: perdonami. E resistete al diavolo. Bisogna resistere al diavolo. Non subito, ok, c'è il diavolo, basta. E no, me l'ha messa proprio davanti questa tentazione, no, che cedo. No, non è così. Anzi, dice fuggite. Fuggite da questo peccato qua. Ed essi, diavolo, fuggirà. Quando si trova duri, lui è il primo che se ne va. E ancora, vi invito a leggere, Efesini 6:11. Anche questa è bella. È un bel versetto che spiega bene. Efesini 6:11. Dice: rivestitevi dell'armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le sfide del diavolo. Se la nostra vita è una battaglia, chi andrebbe in battaglia senza armatura? O perlomeno sapere dove si nasconde l'avversario. Dio ci dà un'armatura, la conosciamo, la sua parola, lo suo spirito. La sua parola ci aiuterà tanto, sarà appunto una luce, una guida per noi, per riconoscere le tentazioni che si trovano sempre mimetiche. Siamo in battaglia e il nemico non viene coi cartelli "sono qui", no, è mimetico, si nasconde dietro una pianta, si camuffa da cespuglio. Tante volte sembra, invece no, è proprio lì. O quando ci sentiamo ritti, è quel momento in cui veramente ci arriva il colpo mortale. Tante volte Dio ci ama, ci aiuta, ci dà forza. E se questo corpo nel Medioevo veniva disprezzato perché fonte di tentazioni e veniva flagellato per punire i peccati commessi, comprendiamo ora che invece deve essere il mezzo con cui svergognare l'antico tentatore. Dio ha un agire perfetto per demolire il diavolo, è il suo piano anche. Dà la possibilità alle prede, che siamo noi, di resistere al predatore e colpirlo nella sua vanità. E insomma, non è cose da poco. La sua vanità qual è? È quella di sentirsi il padrone del mondo e del genere umano, quando invece non lo è, ma è solo tollerato da Dio. Un esempio sono le tentazioni dove venivano subite da Gesù. Il diavolo lo tentò, ma quando vide che Gesù resisteva, se ne andò, opponendosi al diavolo e fuggendo da lui. E come faceva Gesù? Resistendo e citando le Sacre Scritture. Ma per resistere dobbiamo anche fortificarci con lo studio delle Scritture, perché in esse possiamo trarre forza. Infatti, come Gesù, tentato, recitava i versetti biblici, anche noi dobbiamo concentrarci a seguire quello che la parola di Dio ci esorta a fare e correggerci in quello che sbagliamo. Il libro dei Proverbi, che è attualmente il libro che stiamo studiando nello studio biblico, è un buon libro per questo. Ci sono tante cose dove meditare e ci guida appunto per non cadere in tentazioni. Lì spiega bene i caratteri dell'uomo e lo recupera per diventare un carattere di Dio. Cari fratelli, lo spirito è forte, ma la carne è debole. Ma se la carne è ben allenata e non trascura la palestra, che è la parola di Dio, avremo un corpo tonico, robusto, pronto a salire sul ring. Il ring delle tentazioni. I versetti della Bibbia saranno pugni inferti con precisione e efficacia, colpendo tutti i punti nevralgici del nostro avversario. Se lui dice, mi ripeto, diciamo il presunto slogan, una tentazione su misura per ogni stagione, noi dovremmo avere un versetto per ogni tentazione. Questo sicuramente ci aiuterebbe, ci riporterebbe un po' in seno al Padre. È vero, Dio ha creato l'uomo poco inferiore degli angeli, ma ha dato la possibilità con la sua grazia di affrontare le prove e le tentazioni, perché nell'uomo è seminato lo Spirito Santo, che è quello che ci fa vincere le tentazioni, una forza che va coltivata dentro di noi. Ed ogni tentazione vinta, gli angeli cantano "è cielo". Sicuramente su questo lato qua canteranno meglio di noi, però, però diciamo, è una bella soddisfazione. Questo veramente, quando in qualche maniera riesco a vincere un po' il mio brutto carattere, dico, stanno facendo festa. Spero, stanno facendo festa per me, per gli altri, per qualsiasi persona che veramente riesce a vincere una sua tentazione. Ognuno di noi ce li ha. Io quando vedo persone che si impegnano nella via di Dio, o anche non sono chiamati magari, ma hanno la volontà di smettere di fare qualcosa, è una cosa eccelsa, è bello. Mi ricordo che appena assunto in ditta c'era un mio collega, forse anche ve l'ho già detto, in un sermonetto aveva il vizio di bestemmiare, una cosa impressionante. Una parola circa bestemmie, stava in piedi a bestemmie, questo mi dava fastidio, però al momento stavo lì per lì. Poi in un'occasione abbiamo lavorato assieme, proprio a gomito, per sistemare una macchina che non funzionava. Già lui prima ancora di capire cosa avesse questa macchina, tutto il tragitto dall'officina alla macchina, immaginatevi cosa poteva succedere. Alla fine ho detto, guarda, non ti offendere. Quando bestemmi mi dai una coltellata al cuore. Perché? Perché? Scusami, ma stai insultando il mio padre. Come sono il tuo padre? Sì, mio padre è Dio. C'ho il padre che si chiama Enrico, che è praticamente quello che conosci anche te, che mi ha accompagnato una volta in ditta, ma c'è anche il Padre Celeste. E io ci tengo, come figlio ci tengo. Per cortesia, quando tu lo offendi, stai offendendo me. È come se io gli dissi, come si chiama tuo papà? Francesco. Come se io dicessi Francesco di qua, Francesco di là, non ti offenderesti? Ah certo, ti pumperai il naso, vedi? Uguale, perciò evitale. Non ti dico di smettere da oggi a domani, però evitale. Beh, ha smesso. Perlomeno quando lavoriamo assieme, questo ha smesso. E gli dico, sono contento perché innanzitutto rispetto nei miei confronti, rispetto di Dio, che è la cosa più importante ancora, per poi dirmi stupido a me, ma non puoi offendere Dio, perché è anche tuo Dio, è tuo padre, se dopo non lo riconosci è affare tuoi. Ma però anche lui ha detto sì, mi sento migliore perché in effetti assumi un carattere migliore. E sentire solo dire una persona che non è della Chiesa, che non crede, dico, hai vinto la tua tentazione. Involontariamente, in qualche maniera, tu hai vinto la tua tentazione e sei da lodare su quel lato qua. Ogni tanto gli scappa dentro, però mette la mano avanti e dice, scusa Manu, scusa me, scusa Dio, basta, voglio scherzare, faccio, ok, la prossima volta 10 flessioni per te, a piacere. Ok, si scherza, però nello scherzare mi piace perché ho portato la conoscenza di cos'è la tentazione, che in questo mondo le tentazioni li vogliono, vivono per la tentazione, perché ci sono anche le pietanze, ci sono i piatti, ci sono i gelati che hanno il nome delle tentazioni. Figuriamoci, vive, anzi, più è tentato, si fa vedere, uè, visto cosa ho fatto a faccia della mia moglie, mi sono divertito un mondo. Oh, bravo, 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 che dritto che sei. Non mi voglio dire, ma sei un idiota. Cioè, vai anche a vantarti del peccato. Cioè, alla fine, e se la moglie facesse questo, saresti contento uguale? È una tentazione da parte mia, se la tentazione dai una sberla, però rimaniamo tranquilli su quel lato lì, per ognuno ci sarà il suo momento. Però ci rendiamo conto veramente che le tentazioni ci sono, e che penso e sono convinto di questo, che più aumentano gli anni nella Chiesa non diminuiscono le tentazioni, aumentano. Aumentano perché poi entra in campo un altro fattore. Se entri da giovane, hai le tentazioni che possono portare la famiglia. Perché tante volte magari possono essere gli occhi dolci dei tuoi bambini che ti dicono, ma dove vai papà? Andiamo al parco. Eh no, oggi è sabato, devo andare in chiesa. Ah, va bene. Sono con due occhietti che ti dicono, guarda, è una tentazione. Scusate, il diavolo è infame. Si insinua nelle famiglie per distruggere. Oh, dopo un mese di pioggia, che bella giornata oggi. È sabato. Ma che se ne frega? Vado al parco oggi. Scusa, no, dai, Dio, è l'unico giorno che è bello. Domani piove ancora. Non posso andare a sabato? Al parco? Eppure, credetemi, le tentazioni sono dietro l'angolo. Il diavolo usa le tentazioni come un'annesca. Ogni di noi è così. Se mi buttate per terra una monetina del 1700, io la raccolgo. Scusate. Voi magari dite: che schifo, cos'è quella cosa lì? Neanche, manco un euro, è una monetina. Eppure vedete, ognuno di noi è programmato per il proprio interesse. Gli interessi a volte sono quelli che ci fregano. Ma ognuno di noi sicuramente. E vi stimo, fratelli, perché veramente quando trovo la sala vista da qua e vi trovo con gli occhi che mi ascoltate, ascoltate anche gli altri e state seduti per ascoltare le persone e siete qua per Dio, vi stimo. Vi stimo perché veramente avete vinto la tentazione giornaliera. Quella del sabato. Ringraziamo Dio mediante Gesù per aver provveduto il mezzo per affrontare le debolezze del corpo, per giungere alla vittoria e alla corona da loro che andiamo a perseguire. La battaglia è lunga, ma la vinceremo. Perché? Perché abbiamo fiducia in Dio, nella sua promessa e nel suo spirito. Grazie di avermi ascoltato.